al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Oggi torniamo a parlare del lavoro. Lo spunto ci arriva dal 16° congresso della CISL che è in corso all'EUR a Roma, al Palazzo dei Congressi. Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, una tavola rotonda sui temi della crisi economica, del lavoro, alla quale hanno partecipato il segretario della CISL Raffaele Bonanni, segretario uscente ma che dovrebbe essere riconfermato, il rappresentante della CISL internazionale Monsignor Giampaolo Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, l'onorevole Pier Ferdinando Casini, presidente dell'UDC, e ancora persone del mondo della cultura, Enrico Letta, responsabile per le riforme del Partito Democratico, oltre a Massimo Ponzellini, il neopresidente della Banca Popolare di Milano. Prendendo spunto da questa tavola rotonda, abbiamo incontrato Monsignor Giampaolo Crepaldi, come detto segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, con il quale abbiamo avviato questa riflessione. Davanti ai problemi economici, finanziari, che ricadono sul mondo del lavoro, che hanno poi ricadute sul piano sociale, la Chiesa ha gli strumenti adatti oggi per affrontare questo capitolo?
Teniamoci bene su che cos'è la dottrina della Chiesa. Non è che la dottrina della Chiesa sia una serie di ricette di carattere tecnico per affrontare le problematiche finanziarie, economiche o di altro genere. Però la dottrina della Chiesa è quella sapienza che la Chiesa coglie nel Vangelo stesso per dare un giudizio di carattere morale sulle varie situazioni concrete dell'uomo. Proprio la crisi che stiamo vivendo, la crisi, io faccio riferimento alla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo, mette in luce quanto sia pertinente e opportuna questa dottrina sociale della Chiesa, perché in fin dei conti non si tratta di una crisi tecnico-finanziaria, ma si tratta di una crisi più profonda di carattere valoriale, quindi che si gioca sul fronte dei valori e di carattere quindi morale e antropologico. Ed è tutto evidente che noi abbiamo lasciato un mercato finanziario sregolato, senza regole, e quindi la responsabilità anche della politica invece di dettare una cornice etico-giuridica anche ai mercati, mercati finanziari o qualsiasi tipo, altro tipo di mercato. Mai come oggi sono tanti centri di studi finanziari, economici sparsi in tutto il mondo. Nessuno, dico, ci ha fornito uno straccio di informazione riguardante quello che stava avvenendo, proprio perché delle volte le categorie che utilizzano nel leggere i fenomeni non sono integrate in una visione più ampia e più complessiva. Insomma, alla fine di tutto questo ragionamento voglio dire che l'etica, i valori non sono dei nemici del buon funzionamento della finanza e dell'economia, ma sono i loro amici più alleati. Il mercato per funzionare bene ha bisogno di persone rispettabili e non di ladroni, perché quando ci sono i ladroni che danno un'impressione, sa, di chissà all'inizio di far chissà che cosa, dopo alla fine sono elementi distorsivi e drammaticamente distorsivi del buon funzionamento anche dal punto di vista tecnico del mercato o di altre attività.
Monsignor Crepaldi, oggi la mancata concorrenza e l'evasione fiscale, cito soltanto due elementi forse di una mancanza della politica che governa l'economia, possono minare il lavoro, lo sviluppo e quindi lo sviluppo anche dell'uomo?
Fiscale è un problema molto serio, la gente, alle persone piace poco pagare le tasse, ma indubbiamente anche qui si tratta di una responsabilità. Il compito della Chiesa ha dedicato un passaggio molto rilevante proprio a questa tematica, risollecitando indicando due linee. La prima linea è questa, cioè lo Stato deve essere giusto nel porre le tasse, ma anche il cittadino deve essere pronto, perché lo strumento fiscale è uno strumento di ridistribuzione della ricchezza e anche per il mantenimento dei servizi collettivi, quindi è un elemento che va a contribuire a quello che è il bene comune di una società. Però c'è un problema di fiscalità internazionale che purtroppo oggi è una questione apertissima e piuttosto complessa, però che prima o poi anche il Magistero della Chiesa dovrà affrontare. Ripeto, la questione della fiscalità internazionale è una questione molto seria, molto importante e direi rilevantissima dal punto di vista etico e dal punto di vista politico.
Come affrontarla secondo lei?
È una domanda direi non semplice, però io non avrei la risposta. Sono consapevole del problema. Pensi a cosa sono costretti i paesi in via di sviluppo per attirare capitali e investimenti nei loro paesi, come devono trattare per esempio i loro sistemi fiscali, i loro sistemi sanitari, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è un problema piuttosto serio che dovrà essere affrontato, perché si tratta di una questione che va a intaccare poi la vita delle persone, i servizi sociali a queste persone e che riguarda in modo particolare i paesi poveri, i paesi in via di sviluppo.
La crisi della famiglia tradizionale è alla base anche della crisi del mercato del lavoro, secondo lei?
Non metterei un rapporto di conseguenzialità, però indubbiamente c'è un collegamento tra i cambiamenti che continuano a investire profilo tradizionale della famiglia e i cambiamenti profili collegati al lavoro, al mondo del lavoro. Proviamo a pensare alla mobilità, per esempio. Proviamo a pensare a tutto il tema della relazionalità. Allora, con quale atteggiamento? Di solito queste problematiche anche all'interno di Santa Madre Chiesa vengono affrontate con un po' di preoccupazione, con tanta preoccupazione, giustificata e legittima. Io direi che bisogna però anche forse vedere qualche aspetto positivo. Faccio un piccolo esempio. Indubbiamente è terminata la stagione del fordismo lavorista. Al giorno d'oggi il mondo del lavoro è molto, direi, molto più aperto a lavoratori che sappiano esprimere la loro personalità, la loro intelligenza, la loro relazionalità. E anche tutto questo, direi proprio la categoria della relazionalità, collega strettamente il mondo del lavoro e il mondo della famiglia, dove la relazionalità è una delle categorie fondanti, la famiglia stessa. Per cui se noi andiamo anche a livello di ricerca a collegare maggiormente famiglia e lavoro, per come si esprime al giorno d'oggi, cercando di cogliere queste opportunità, io credo che potremmo fare un servizio anche interessante, positivo, all'approfondimento di alcune tematiche della dottrina della Chiesa. Evidentemente ci sono anche degli aspetti drammatici, facevo riferimento a quelli della mobilità, non solo di una mobilità fisica, ma anche di una mobilità culturale, di una mobilità di profili culturali che investe sia la famiglia sia il mondo del lavoro. Tutto questo presenta aspetti molto preoccupanti che potrebbero avere anche delle conseguenze a lungo andare drammatiche, sia sul fronte della famiglia sia sul fronte del mondo del lavoro.
Monsignor Crepaldi, lei partecipa al congresso nazionale della CISL, è stato invitato. Ecco, il sindacato, la CISL in questo caso, come può tornare a dare dignità al lavoro dell'uomo?
Oh, tornando a fare il sindacato, oppure continuando a farlo, direi, insomma. Io non, ritengo che una buona igiene sociale preveda la presenza del sindacato. Ritengo che una società che non ha questo soggetto, insomma, non è una società più ricca, ma una società più povera. Nel senso che la dottrina della Chiesa certamente ha sempre stigmatizzato la lotta di classe, ma ha sempre valorizzato un sano conflitto sociale, perché è nelle cose. Gli interessi di un imprenditore non sono gli interessi di un lavoratore. E al giorno d'oggi che ci sia un soggetto che continua l'opera di promozione e di difesa del lavoro, del mondo del lavoro decente, del diritto al lavoro e dei diritti nel lavoro, mi sembra assolutamente molto importante. Ovviamente anche i sindacati devono trovare modalità per aggiornarsi, per rinnovarsi, per aprirsi anche in tempi di globalizzazione ad alte istanze presenti in altri contesti geografici. Però insomma io credo che il sindacato abbia ancora un grande ruolo da giocare nella nostra società.
Cosa non funziona oggi nel movimento sindacale, Monsignor Crepaldi?
Spero di non dire una bestialità, però di non dirla grossa, però quello che una specie di deficit culturale è capire quello che avviene e interpretarlo correttamente. E appesantiti delle volte da una struttura molto complessa ma anche un po' ingombrante, sono realtà delle volte che fanno fatica poi a intercettare il nuovo, le problematiche nuove. Provi a pensare a quanta gente, soprattutto che appartiene al mondo giovanile, che vive delle volte il dramma del lavoro precario, ma che non ha nessun rapporto con il sindacato e che il sindacato non riesce neanche a intercettare.
Tutti quanti, governi, istituzioni, sindacati, aspettano l'enciclica del Papa, che dovrebbe trattare anche problematiche simili a quelle di cui stiamo parlando, alla crisi economica, al mondo del lavoro. Questo cosa significa? Che la politica si aspetta una parola illuminante da altre fonti, come per esempio la dottrina sociale della Chiesa?
Io credo che anche la nuova enciclica sociale, quella che il Santo Padre ci ha promesso, potrà essere uno strumento per far recuperare alla politica la sua funzione, che è quella di disegnare le strutture architettoniche del nostro vivere sociale nella direzione della giustizia, della libertà, della verità e della solidarietà, quei quattro grandi valori che Giovanni XXIII nella Pacem in Terris poneva come pilastri di una convivenza umana, autentica e vera. Io credo che tutti lo aspettiamo con grande ansia e sarà una grande opportunità, non solo per il mondo della politica, ma anche per il mondo del sindacato, per il mondo del lavoro, per tutte le persone che a un certo punto vogliono trovare un senso al loro vivere insieme, vogliono trovare un senso ai loro rapporti sociali, ai loro rapporti economici, ai loro rapporti politici, per realizzare insieme una società più determinata dalla giustizia e dalla pace.
La vicenda Fiat può essere un esempio virtuoso per il mondo del lavoro?
Mi ha molto impressionato questo coraggio della Fiat che in un momento di grande difficoltà ha osato anche con, direi, se devo individuare qualcosa di buono e di bello in tutta questa vicenda della Fiat, la individuerei così. Cioè questo apprezzamento che voglio fare agli uomini della Fiat, che non si sono lasciati scoraggiare e abbattere dal momento di difficoltà che vive tutto il mondo imprenditoriale a tutti i livelli in tutto il mondo, ma con coraggio, adesso vediamo come andranno a finire tutte le cose, ha detto la barca si può raddrizzare. E qui io vedo, insomma, un esempio interessante, bello, anche entusiasmante, della capacità dell'uomo di riprendersi e di correggere anche i suoi errori. Guardi, la dottrina seria della Chiesa non crede al sistema impersonale, eccetera. Sa che la storia dell'uomo è sempre nelle mani della libertà dell'uomo. E la libertà purtroppo delle volte ci porta a fare sbagli, a creare distorsioni, a costruire strutture di peccato, ma la libertà delle volte ci porta anche a correggere queste distorsioni, ad abbattere queste strutture di peccato, ad inventarsi qualcosa di nuovo. Quindi questo coraggio lo leggo dentro questa cornice e lo trovo molto interessante.
E noi ringraziamo Monsignor Giampaolo Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ma prendendo ancora spunto dal 16° congresso della CISL a Roma, noi salutiamo un altro ospite, Luigi Calla, che è responsabile del Dipartimento Internazionale della CISL. Calla, buona giornata, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie a voi.
Con lei cerchiamo subito di capire il Dipartimento Internazionale della CISL, che cos'è?
Il Dipartimento Internazionale della CISL è quella parte della CISL che si occupa dei rapporti del sindacato italiano e particolarmente dunque della CISL con i sindacati del resto del mondo, innanzitutto con i sindacati dell'Unione Europea e allargata quindi fino all'Ucraina, alla Russia, eccetera, tutta l'Europa, e poi anche i rapporti con gli altri continenti, le Americhe, l'Africa e l'Asia.
Quali realtà al sindacato in questo momento danno maggiori preoccupazioni nel mondo?
Guardi, sono moltissime, però mi limiterei a tre. Innanzitutto la Birmania. La Birmania è l'unico paese oggi in cui il sindacato non solo non può agire all'interno del proprio paese, ma deve proprio vivere e operare dall'estero. Deve stare in Thailandia o deve stare negli altri paesi limitrofi. Hanno fatto il primo congresso della loro storia e l'hanno dovuto fare proprio in, come dire, nascondendosi, e purtroppo i servizi segreti di quel paese chiaramente sono venuti a saperlo e hanno imprigionato subito i leader principali per alcuni giorni, quando erano rientrati, diciamo, in clandestinità, chiaramente. Quindi la Birmania è innanzitutto uno dei punti più veramente duri, e noi speriamo che la pressione internazionale nostra, ma anche dei governi, per la liberazione di tutti i prigionieri politici e anche della Aung San Suu Kyi veramente possa mettere in moto un cambiamento che è gran ora che avvenga in questo paese. Naturalmente questo paese è sorretto purtroppo da un'altra che io considero ancora una dittatura, anche se sui generis quella cinese, per i grandi interessi economici e geopolitici che ha in questa area. Purtroppo ancora di più ci dispiace che l'India anche si lavi le mani e comunque non faccia niente per far ritornare la democrazia in questo paese. Speriamo che l'elezione adesso del partito della Gandhi possa, della Sonia Gandhi, possa prendere un'altra iniziativa, e anche la Russia, anch'essa ha una grossa responsabilità, soprattutto nello scambio di centrali ed elementi delle centrali nucleari. Quindi veramente è un tema molto complicato, molto difficile, ma bisogna che l'Europa e questi paesi, gli Stati Uniti, la Cina, l'India e la Russia si impegnino a fare in modo che cambi la situazione. E chiudo su questo primo punto dicendo che purtroppo molte imprese italiane che noi già attraverso Bonanni 2 anni fa avevamo denunciato, ancora alcune devo dire hanno smesso il rapporto con le imprese dei militari birmani, ma ancora troppe stanno facendo affari sulla pelle naturalmente di un popolo che vive in schiavitù e senza nessuna democrazia e senza nessun diritto.
Luigi Callas, se non abbiamo capito male, lei ci parla anche di problemi sindacali negli Stati Uniti?
Guardi, se vuole sì, però prima degli Stati Uniti vorrei anche passare un momento, rimanendo un po' in Asia e arrivando vicino all'Europa, dei problemi sindacali del Medio Oriente, soprattutto di Israele e Palestina. Noi siamo particolarmente contenti che al congresso della CISL ci sia sia il sindacato palestinese sia il sindacato israeliano e che qui abbiano potuto incontrarsi e stabilire un percorso di collaborazione sia sul terreno dell'aiuto dei lavoratori palestinesi che andando a lavorare in Israele trovano continui blocchi e quindi difficoltà a volte insormontabili con in mani problemi, e qui si sono messi d'accordo su una formula, una specie di linea preferenziale diretta in cui con l'avallo dei due sindacati le autorità israeliane possano facilitare i passaggi da un luogo all'altro, un piccolo segno e ci fa molto piacere che ciò sia avvenuto da noi al congresso della CISL. Per quanto riguarda il sindacato americano, noi stiamo guardando il sindacato americano con grande attenzione, non solo per la storia che ci lega a loro, ma anche per gli avvenimenti recenti, e cioè il fatto che la Fiat sia andata negli Stati Uniti e stia entrando e comprando la Chrysler. Questo ha messo in moto un meccanismo che nel paese del liberismo finora neppure lo pensavano lontanamente, e cioè un meccanismo che la CISL da sempre sostiene, cioè la diretta partecipazione, la diretta responsabilità dei sindacati nella gestione dell'impresa, addirittura nell'azionariato e comunque nei consigli di osservanza. Mi scappa la parola in questo momento. E il sindacato americano è andato calando negli ultimi anni, devo dire, però ora sembra ci sia una ripresa, probabilmente proprio a causa, chissà, della crisi che ha toccato e tocca soprattutto gli Stati Uniti, anche il sindacato italiano riprenda un suo ruolo. A noi è piaciuto molto ciò che ha detto Obama all'inizio del suo mandato ricevendo il sindacato. Ha detto: voi non siete, come diceva Bush, il problema. Voi siete la soluzione dei problemi.
Calla, un ultimo paese che vorrei prendere in esame con lei è il Pakistan, perché qua il sindacato ha due fronti aperti, quello delle donne, del lavoro delle donne e del lavoro minorile. Tra l'altro, se non vado errato, in Pakistan i minori lavorano per la FIFA e cuciono i palloni per la FIFA.
Questa purtroppo è una vecchia e tragica storia che la CISL da molto tempo ha assunto e attraverso il nostro istituto di cooperazione LISCOS ci siamo impegnati e siamo ancora presenti proprio per, come dire, formare la gente, aiutare il sindacato a fare in modo che questa piaga del lavoro minorile, che purtroppo non esiste solo in Pakistan ma anche, non so, in Birmania, in altri paesi soprattutto dell'Asia, questa piaga abbia un termine. Il problema è molto vasto e purtroppo ancora le responsabilità naturalmente vengono quasi sempre dal nord, cioè queste grandi multinazionali che partono per sfuggire all'osservanza dei diritti che ci sono, a cui sono obbligati nei nostri paesi, diciamo tra virgolette, civili, loro scappano per evitarli e vanno a, lasciatemi scappare questa parola, diciamo un po' forte, ma a massacrare la gente in paesi poveri, a partire dai bambini.
Luigi Cala, noi la ringraziamo. Naturalmente ci sarebbe molto da dire sul fronte del sindacato e del sindacalismo a livello internazionale. Credo che attraverso l'esperienza del sindacato internazionale si abbia forse più chiaro anche le problematiche, più chiare le problematiche che vivono tanti paesi nel mondo. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro anche per il suo forte impegno al riguardo. Grazie.
Grazie a voi.
Saluto Luigi Calla, che è responsabile del Dipartimento Internazionale della CISL, e con questa intervista noi chiudiamo oggi questo spazio dedicato al 16° congresso confederale del sindacato CISL a Roma. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Massimiliano D'Angelo, a Roberta Maccaroni, con Eva Rohrmann e Luciana Fantini. La linea torna alla regia.